quinto elemento. Elemento.
Bentrovati da Enrico Alberti al microfono. Buongiorno Paolo Riva.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Quinto elemento, oggi dedicato nella nostro mercoledì all'aria, ma in realtà avremo un ospite che ci svelerà che il quinto elemento veramente esiste. Io questa cosa, cioè proprio alla fine della trasmissione, alla fine dell'estate, cioè potevamo iniziare dicendo guardate che il quinto elemento esiste, c'è qualcuno che ce lo può raccontare, e invece ci troviamo il... Che giorno è?
19.
Sempre il 19 di agosto, sempre per capire la consapevolezza con cui siamo qui presenti. Ringraziamo Fabio Bosia alla regia tecnica. Allora, io direi che tra pochissimo ci ascoltiamo la canzone, vi spieghiamo chi ci aprirà, butterà queste informazioni a noi poveri, pronti a captarle. Prima, modi per entrare in contatto con noi e poi Madonna.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Hang my head.
apri il tuo cuore, apri la tua mente, potrebbe essere il leitmotiv della nostra trasmissione di oggi, del nostro mercoledì dedicato all'aria. Diamo il benvenuto a colui che è astronomo, costruttore di telescopi, viaggiatore, insegnante e conoscitore del quinto elemento. Francesco Fumagalli, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Beh, lo svegliamo subito, visto che abbiamo tenuto la suspense per quanto riguarda il quinto elemento. Dunque, noi ci siamo fermati dal lunedì al giovedì. Terra, acqua, aria, fuoco. E il quinto elemento noi lo decliniamo con i colori, insomma, in maniera diversa. Invece avremmo potuto chiamarlo... flegma, no, ho sbagliato tutto, vabbè,
no. Anche. È una cosa successiva, etere,
perfetto,
etere è inteso come elemento che riempie, che permea il cosmo.
E l'etere è quello attraverso il quale noi trasmettevamo,
sì,
giusto?
Corretto. Allora noi siamo sotto l'atmosfera, per cui il cosmo è un po' più in là, però è quella roba lì,
ultraatmosfera.
Ecco, allora Francesco Fumagalli, etere che permea il cosmo, faccenda però nota da tempo, cioè non è una roba moderna questa cosa.
No. Diciamo, definito come etere è qualcosa di abbastanza recente, parliamo dal 1500.
Ecco.
Però come quinto elemento venne già introdotto per la prima volta dalla scuola pitagorica e poi venne ripreso da Platone e poi anche da Aristotele. Aristotele diceva che appunto tutte le sfere di cui lui credeva che fossero riempito il cosmo e tutti gli oggetti e tutti i corpi celesti fossero fatti di etere, fossero fatti di questo quinto elemento, scusate. Che poi venne chiamato questo etere dalla scuola neoplatonica del 500 e in particolare una cosa curiosa, gli addetti, gli alchimisti cristiani del 500 cercano nell'etere l'elemento in grado di trasmutare tutti gli elementi uno nell'altro. Cioè quindi come un elemento, il quinto, che permette di trasformare e di arrivare alla cosiddetta pietra filosofale, cioè trasformare e purificare la materia, arrivare a avere tutto nell'oro, che questo per loro era
l'obiettivo primo.
L'elemento più puro, ecco.
Ma da Pitagora, poi al 500 con i neoplatonici, gli alchimisti, tutti lavoravano su delle ipotesi, su delle belle idee filosofiche. La modernità cosa ha portato in più? Cioè cosa sappiamo? Dunque cosa è al di là dell'ipotesi oggi su questo elemento che si conosce da così tanto tempo?
Ecco, in realtà non esiste un etere. Cioè il cosmo è vuoto.
Allora scusate, interrompiamo le trasmissioni perché il quinto elemento non esiste. No, cioè abbiamo detto, vi diciamo che il quinto elemento esiste e adesso lui mi dice... prima c'era, adesso non c'è più.
Attenzione. No, certo. Era considerato... Pensate che quando Newton spiega la teoria della gravità, gli chiedono ma cos'è questo? È l'etere che vortica? Per dare l'idea, nel 1600. Sì, sì. E lui dice, no, non è il moto che io spiego, non è un moto vorticoso, ma è una forza che si esprime da un centro verso tutte le direzioni. Gli chiedevano, perché Newton ebbe molti anche aggressivi avversari, perché fu veramente una rivoluzione la sua, è incredibile. Cioè, noi non ce ne rendiamo conto, ma lui unificò due mondi con la stessa legge della gravitazione, il mondo terrestre sublunare e il mondo, il cosmo, quello che stava oltre. Con la stessa legge lui spiega il moto dei pianeti e la caduta dei gravi. Fu una vera rivoluzione culturale, fu uno shock.
Ma
reale.
Io sapevo soltanto della legge gravitazionale.
Ma è anche, cioè lui spiega tutti i moti. E allora questi suoi
avversari?
Avversari, colleghi, insomma, che gli chiedono ma insomma cos'è questa forza gravitazionale? E lui non sa rispondergli, perché in realtà è un modello matematico la forza gravitazionale. Lui dice, io non so cosa sia fisicamente, so solo che i conti mi tornano con una precisione al capello, una cosa che lo impressionava lui stesso. Cioè lui, questa formula gli permetteva di prevedere le posizioni dei pianeti e dei corpi celesti in generale con una precisione mai avuta prima.
Okay. E tutto questo però, il legame con l'etere è solo la faccenda che si ipotizzò che potesse essere l'etere che vorticava,
certo,
dice non,
certo.
è quello. Perché restiamo noi sul nostro quinto elemento adesso.
Certo, ecco.
Se volete io vado via e parlate tra di voi. Vabbè, Bruno Martino.
E la chiamano estate, questa estate senza te. Ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui? Vicina a me, e le chiamano notti, queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Parlano, amano e la chiamano estate, questa estate senza te. Profumo del mare, non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui? Vicina a me. E le chiamano notti. Queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te.
Il quinto elemento.
Questa mattina con Francesco Fumagalli, il nostro astronomo, costruttore di telescopi, viaggiatore e insegnante, Paolo Riva e Francesco Fumagalli, alla fine, scusatemi se mi sono persa un po' via, ma questa roba dell'etere, allora l'etere esiste o non esiste?
Permea il cosmo.
L'etere
allora, nell'idea di questi antichi esisteva. Noi sappiamo oggi che il cosmo, l'universo è vuoto, in sostanza non esiste questo etere, non esiste. Tuttavia sappiamo oggi che c'è effettivamente un meccanismo che trasmuta gli elementi, che li fa complessificare dall'idrogeno all'elio, al carbonio, tutto, ed è tutti gli elementi che conosciamo, ed è un meccanismo di fusione nucleare che è presente in tutte le stelle, compreso il nostro Sole, ed è l'origine dell'energia che le stelle emettono. Se noi siamo qui a ragionare di queste cose,
sì,
è perché da 5 miliardi d'anni il nostro Sole emette questa energia con una certa stabilità.
Regolarità.
Regolarità, certo, non proprio perfetta, ma insomma sì.
Ok, leggendo la... questo ho più o meno capito, però mi pare giusto approfittare del fatto di avere una persona così preparata sull'argomento, fare due o tre domande base, di cui ti pregherei, Paolo Riva, di non ridere della
ingenuità. No, io non mi permetterei mai.
Perfetto, perfetto, benissimo. Questa energia sviluppata sulle stelle, che è variabile, giusto, è corretto?
Esatto.
E io so che lei è un particolare estimatore da tantissimi anni, studia, cioè come si dice, studiatore, no?
Studioso.
Uno studioso, benissimo. Questa mattina proprio non ce la faccio a parlare. Uno studioso di queste stelle variabili. E sono queste che danno energia rispetto a quelle che invece la danno in maniera... Cioè c'è una differenza fra le stelle?
No.
Ok.
Allora, ogni stella è destinata in gioventù e in vecchiaia a diventare, a essere una stella variabile. La variazione di luminosità che si produce nel tempo, periodicamente più o meno, dipende da questioni di stabilità interna. Stabilità interna che in gioventù una stella ancora non ha raggiunto, stabilità interna che in vecchiaia la stella ha perso.
Ma noi come facciamo a calcolare o a capire, misurare questa intensità?
È il mio mestiere.
Esatto. Quindi, cioè...
Allora, io ho iniziato visualmente, okay. Una cosa magnifica, magnifica. Io sulla mia carta d'identità c'ho scritto variabilista, ma avrei dovuto scrivere, professione variabilista, ma avrei dovuto scrivere variabilista visuale, perché veramente è stato questa osservazione delle stelle variabili a occhio, è stato qualcosa che mi ha educato. Il metodo scientifico mi ha fatto evolvere. Applicare in questa maniera, cioè il meccanismo di svuotarsi davanti al segnale che viene dalla natura e evitare il più possibile, non è possibile completamente, ma il più possibile di aggiungere del rumore tuo, dell'interpretazione tua, è un qualcosa che fa crescere veramente.
Ma questo ha a che fare con il fatto che lei fosse visuale all'inizio o col fatto che poi ha preso il metodo scientifico?
Le due cose.
Le due cose insieme.
Ma il variabilista visuale, il variabilista visuale avrebbe un posto professionalmente ancora oggi o oggi il variabilista visuale
no.
È soppiantato dalle macchine, dai calcoli?
Esatto. Infatti, mentre una volta io ero studente, giovane, pieno di energia, un fisicaccio, stavo su tutte le notti e al mattino andavo a scuola.
Certo.
Con un rendimento variabile.
Variabile,
bravo. Adesso non potrei più farlo e adesso grazie allo sviluppo della tecnologia io mi permetto da casa di aprire il tetto dell'osservatorio Kalina, puntare il telescopio, inquadrare la stella che mi interessa con la telecamera e dire al telescopio bene adesso tu fai, e alla telecamera, adesso tutta la notte voi fate inseguita questa stella, fate immagini una dietro l'altra e c'è un software che dalle immagini deduce l'intensità di luce. Io vado a letto a dormire o vado a fare altre cose più piacevoli e intanto la macchina lavora e io al mattino recupero i dati e li spedisco in mezzo mondo.
Ma sicuramente questa per fare tutta questa faccenda e altre di cui parleremo ancora nel corso di questa ora assieme ci vuole un rapporto privilegiato con il cosmo rispetto al resto di noi, no? Quando è che ha guardato il cielo per la prima volta con occhi diversi di un bambino?
C'è una data precisa. Mio padre portò a casa un piccolo telescopietto e disse ciao andiamo a vedere sulla luna sul terrazzo, ecco io quello lì, avevo 12 anni, era un mese di novembre, andava così. Da quel momento proprio sono stato agganciato.
Fulminato.
Elemento.
Just wanna touch you.
Continuiamo la nostra chiacchierata con Francesco Fumagalli. Siamo rimasti sulla nostra giornata dedicata all'aria, alla scoperta del quinto elemento. Siamo rimasti sul terrazzo di casa sua. Dodicenne Francesco viene condotto per mano dal padre e lì c'è la folgorazione.
È corretto. Sì, è stato così.
Ok, da allora continua le scuole dell'obbligo con risultati variabili, come le stelle di cui si innamora. Va bene, si scherza. Ok. E poi cosa è successo? Perché effettivamente la storia biografica di Francesco Fumagalli è interessante, perché è veramente...
È un su e giù.
Esatto, sì.
Allora, io mi iscrivo all'Università di Padova, astronomia, però non finisco per questioni personali. E, però potevo anche rientrare. C'erano ancora concorsi in Italia per tecnici non laureati negli osservatori astronomici. Ma una mia indole, l'idea di fare il dipendente non funzionava. Forse adesso l'avrei fatto. E allora ho preferito, perché nel frattempo una cosa che mi ha sempre entusiasmato è stata l'apprendere la tecnologia, come fare, costruire i telescopi. E questo mi è stato, da questo punto di vista, mi è stato da guida, da maestro, il Sergio Cortesi di Locarno. Che io era San Pellegrino e venivo su da lui per vedere quello che faceva. Lui studiava il sole, lui lavorava alla specola solare. E lui aveva costruito tutti i suoi telescopi, tutti da solo.
Autocostruttori,
le lenti, gli specchi, tutto aveva fatto tutto da solo.
E addirittura
mi fece vedere un giorno un disegno che lui fece di Giove, che lui ha specializzato anche sui pianeti, che fece il 12 gennaio del 58, il giorno che sono nato io. Guarda l'idea, ragazzi.
Quindi eravate predestinati.
Ma davvero. Ecco, allora io da lì ho cominciato a costruire anch'io i miei telescopi, i miei strumenti, perché all'epoca non c'era in giro granché, anzi. Sì, poche piccole cose, ma poi quello che era... strumenti ceri costavano un'ira di Dio. E allora mi sono messo a farli e... E così, dal fare il telescopio per me, poi una volta che sono arrivato a insegnare ai licei qua, ho fatto un anno un corso supplementare per i miei ragazzi che volevano acquistare un telescopio. Io ho detto, ragazzi, i telescopi non si acquistano, i telescopi si costruiscono.
Beh certo, come mi dice.
E allora questi qua rimasti così, dice, ma come? Lo facciamo insieme, ecco, è così. E io all'epoca facevo il fotografo di opere d'arte. Per case editrici. E allora, siccome avevo la frontiera in mezzo, perché abitavo a Varese, ho scritto anche sulla cosa della Camera di Commercio che ero fotografo e costruttore di telescopi. Casualmente sono stato intercettato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che gestisce i laboratori del Gran Sasso.
Sì.
Che dovevano costruire un telescopio completamente nuovo, che non esisteva, adesso lo dico, è una parolaccia, è un telescopio per la luce Cherenkov semovente.
Io e un mio amico
che riuscì a ingegnerizzare, lui era un perito meccanico, che riuscì a ingegnerizzare tutte le mie idee, costruimmo il primo telescopio Cherenkov semovente al mondo. E facciamo una cosa meravigliosa, bellissima.
Noi sappiamo che ci crediamo tantissimo, pur non capendo assolutamente di cosa si trattava. Però,
E comunque questi telescopi Cherenkov erano messi sulla cima del Gran Sasso, sulla verticale dei laboratori che stavano sotto, e questo permetteva, unica situazione al mondo, di osservare gli stessi fenomeni, esplosioni supernove, collisioni di galassie, da tanti punti di vista, dal punto di vista delle particelle Cherenkov, delle raggi Cherenkov, scusate, che arrivano e che non riescono a penetrare la roccia, ovviamente, alle particelle tipo i neutrini e altre che invece penetravano la roccia e arrivavano a 1500 metri sotto dove c'erano appunto i laboratori.
Francesco Fumagalli, la faccio scendere almeno di due livelli, cioè da raggi Cherenkov ai neutrini, cioè possiamo arrivare alla base, cioè, perché sta volando troppo alto per quanto mi riguarda. E la ringrazio perché giustamente per lei sono tutte cose... Però quello che mi piace scoprire da profana è tutto questo, come riempie la sua vita, cioè perché si è appassionato di questa cosa e quali... se ci sono, quali effetti poi pratici possono avere nella nostra vita di ogni giorno?
Lei ha mai visto la Luna in un telescopio?
Sì, mi è capitato, sì.
L'immagine che ha è di una bellezza incredibile, una magnificenza, una maestosità, una bellezza maestosa. E ho avuto come l'impressione, questa è proprio una cosa, bisognerebbe avere uno psicologo qui, che fosse lì per me, che fosse lì tutta questa bellezza a attendere me. Cavoli, come se non ci fosse già stato Galileo così. Ma io ho pensato subito, ma pensa a te Galileo che veramente l'ha vista per la prima volta. Così è svenuto, sicuramente. Oddio, per fortuna sua aveva un telescopio che era piuttosto rudimentale. Avesse potuto vedere così bene come ho potuto vedere io, veramente ci lasciava le pelle, probabilmente. Ma in ogni caso, ecco, tutta questa bellezza, tutta questa, e poi la consapevolezza che ne deriva, cioè noi siamo veramente l'esito provvisorio di un processo di complessificazione che è nato come è nato l'universo 14 miliardi di anni fa. L'universo ha impiegato 14 miliardi d'anni e ha bruciato una quantità di energia spaventosa per arrivare a complessificare la materia inerte con qualche meccanismo che non conosciamo, che probabilmente vediamo, ma che guardiamo, ma che non vediamo, sul nostro pianeta, è riuscito a trasformare questa materia inerte in materia vivente, e per un altro meccanismo che ancora di cui non siamo a conoscenza, ma che evidentemente è esistito, dalla materia vivente si è sviluppato l'uomo, che ha fatto fare un salto ancora qualitativo alla materia, rendendola materia cosciente o incosciente. Adesso questo poi è un concetto, no, ma veramente. Quindi noi siamo, attenzione però, questo processo evolutivo che ci porta a un vertice di questa piramide formidabile è arrivato a noi, ma non si ferma a noi, lo dico sempre ai miei ragazzi, proprio la prima lezione del corso. Andrà avanti oltre noi, attenzione, attraverso noi, cioè noi siamo la prima specie animale che non assiste passiva a questo spaventoso processo evolutivo. Noi siamo gli attori principali, cioè vale a dire, nel prossimo passo che la natura farà in questo processo evolutivo dipenderà da quello che noi abbiamo concepito con la nostra mente.
E cosa succederà quindi?
Non lo so.
Ah, ecco, neanche.
Perché questa evoluzione non è purtroppo una marcia trionfale verso il sole dell'avvenire.
Okay.
È
questo lo sappiamo. Questo lo sappiamo.
È una sfida continua. E se noi non siamo capaci di avere una visione abbastanza ampia, rischiamo di collassare sotto le nostre visioni ristrette.
Diamo di nuovo i contatti, perché quello che sta dicendo il nostro Francesco Fumagalli sta svegliando e giustamente gli animi dei nostri ascoltatori, e poi un po' di musica e torniamo a chiacchierare con lui.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. You're not being true to me, deep within my soul.
Continuiamo la nostra conversazione con Francesco Fumagalli, anche sollecitati da alcuni dubbi sollevati dai nostri ascoltatori. Fra questi ce ne sono alcuni che dicono: buongiorno, allora per cui abbiamo la certezza, dopo che abbiamo fatto questo discorso sulla complessizzazione degli elementi, per cui abbiamo la certezza, ci scrive questa ascoltatrice, che Dio non c'entri?
No, allora... Mi dipende dalle... Io sono un credente, ma dire credente è un po' limitante come cosa. Io sono realmente un amante, nel senso che ritengo i primi tre comandamenti fondamentali per la vita personale e per la vita dell'umanità in sé. Cioè, i tre comandamenti fondamentali dicono: ama il tuo Signore, ama te stesso e ama il tuo prossimo. E poi c'è un compendio formidabile nel Vangelo. Cristo dice: impara ad amare anche il tuo nemico.
Sì, certo.
Questa cosa cozza contro tutto quanto di istintuale hai dentro, ma comunque. Ma questo per dire cosa? Che allora, se Dio esiste, chiaramente non è una questione, non puoi arrivarci con la razionalità.
Certo.
Occorre un atto di fede, che è poi appunto un atto di fiducia e quindi d'amore ancora. Senza il quale, senza questa energia, come la chiama Teilhard de Chardin, che appare nell'universo con l'uomo, senza di questa la vita è vissuta a metà. E comunque l'atto creativo di Dio, se esiste, esiste in una maniera particolare, molto sottile. Vale a dire, Dio ha creato questo universo, ma ha iniziato, ha dato il fiat iniziale, facendo sì che la materia che costituisce oggi il nostro universo iniziasse un processo evolutivo. Cioè, lui ha creato, ma non abita il nostro universo. E questo perché, ed è questo il meccanismo fondamentale che richiede a noi questo atto d'amore, perché senza di questo non riusciamo ad andare avanti. Perché certo, noi stiamo costruendoci da tanto tempo muscoli tecnologici tali che, se non vengono gestiti in maniera corretta, non ce n'è più per nessuno.
Certo.
E anzi, più questi muscoli tecnologici ci diventano potenti e definitivi, e più siamo costretti a seguire una legge d'amore divina, pena l'estinzione.
Quindi il fatto che lei sia uno scienziato, quindi abbia appreso il metodo scientifico visuale, insomma, sia formato, abbia studiato, non cozza con...
Assolutamente.
Assolutamente.
Anzi, di più dirò che, secondo me, oso affermare, però è una mia opinione, che il metodo scientifico non poteva che nascere in un ambito culturale cristiano, perché nel Vangelo ci sono le radici epistemologiche del metodo scientifico. Vale a dire, Galileo, e soprattutto Newton, perché a lui dobbiamo questo, fa una traduzione in termini laici di due, chiamiamole così, leggi fondamentali, espresse dal Cristo sul monte, nel suo famoso sermone della montagna. E quali sono? Dice: beati i poveri di spirito, perché vedranno Dio. No, perché erediteranno il regno dei cieli. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Cosa significa questo? Il puri di cuore è a quel discorso che dicevo prima. Uh-huh. Cioè, tu devi porti in ascolto del segnale che ti arriva dalla natura, o dal segnale che ti arriva da Dio, questo non, senza... cercando
i concetti, il nudo.
Bravo, così. Ecco, allora far sì che questo segnale passi attraverso di te senza venire modificato, il meno possibile. La povertà di spirito è quella che prevede che una legge scientifica, una regola scientifica vale finché un'altra regola, un'altra legge interpreta meglio quella che hai usato fino adesso.
Certo.
Cioè, anche
confutata.
Lì un atto di umiltà, diciamo, tu non ti devi pensare: ah, siccome Newton, no, ha scoperto la legge gravitazionale, ah, io sono... No, perché anche lui non si spiegava alcune cose che verranno poi spiegate da Einstein.
troppo alto. Comunque io più
io avrei una mezza idea di tornare a cose pur cosmiche un pelino più
posso dare
un pelino più nostre.
Sì, giusto, bene, perfetto. Comunque ci sono vari ascoltatori che mandano i clap clap al nostro Francesco. Prego, Paolo Riva.
Allora, dicevo, due cose abbiamo poi parlato prima, inutile che facciamo finto. Due cose però più spicciole, più spendibili anche per il nostro pubblico, questioni più pratiche. Marte e la Luna nella prospettiva nostra dei prossimi decenni.
Dei prossimi decenni. Sì, sì, siamo proiettati verso la colonizzazione. Prima sicuramente la Luna, cioè, secondo Elon Musk dovremmo arrivarci già nel 2024, poi sai, lui è un entusiasta.
È anche un furbone,
però è uno che ci ha giocato sempre tutto nelle sue cose. Anche se adesso noi ci fa arrabbiare con questa catena di infami di questi satelliti che ci spara su nel 42.000 in Spagna. Insomma, speriamo veramente. Io per le mie ricerche ne ho visti sempre di più, però non mi danno fastidio. Ma c'è tanta gente che sta veramente non sa più come fare.
Allora, abbiamo detto la colonizzazione sembra inevitabile.
Assolutamente, sì.
Prima Marte, ma abbiamo detto prima la Luna.
Prima la Luna.
Anche perché della Luna sappiamo come sfruttarla meglio, o abbiamo un'idea migliore di cosa c'è da sfruttare.
Sì, ma soprattutto è qui dietro l'angolo. Insomma, ci sta 4 giorni di viaggio sei su. Marte invece c'ha ancora qualche problemuccio, tra cui 6 mesi di viaggio che richiede.
Certo.
Attenzione, 6 mesi, bisogna stazionare su e ripartire dopo 20 mesi, perché ogni 20 mesi esiste la congiunzione ideale della minima distanza tra la Terra e Marte.
Esatto.
C'ha un vantaggio però Marte. Su Marte noi troviamo tutto quello che è necessario per far ripartire un razzo, per stare su, per vivere come una piccola comunità all'inizio. Cioè, si dice che Marte è il pianeta più biocompatibile che esista. Infatti, se ci sarà un primo pianeta che verrà colonizzato, questo è proprio Marte.
Ecco, l'abbiamo detto, Marte sarà eventualmente prima la Luna, Elon Musk dice dal 2024, sostanzialmente per prenderne i minerali.
Eh sì. Sono l'unica cosa che c'è.
Oltre che come trampolino di lancio per Marte.
Certo.
Serve a queste due cose.
Sì, ecco. Sì.
Mi diceva che ci sono già dei progetti per lo sfruttamento minerario della Luna relativi proprio alla catena di forniture sulla Terra. Cioè, certo. Si stanno già risolvendo questo genere di...
Il primo progetto, che risale ancora parecchi anni fa, era americano, perché appunto gli americani erano già pronti al limite. Hanno appunto, dicevamo prima, hanno perso 30 anni, insomma. Il primo progetto prevedeva l'estrazione automatica di minerali come ad esempio il titanio, di cui è ricchissima la Luna, e l'impacchettatura, la spedizione, la ricezione in quota e
il rientro
sulla Terra.
Splashdown,
ecco.
Di titanio.
Esatto, e per la lavorazione così. Adesso si pensa già a qualcosa che venga elaborato tutto sulla Luna. Giustamente, perché la minore gravità, cioè complica molto meno le lavorazioni. E poi, attenzione, non c'è solo la Luna da sfruttare, c'è un'azienda, ci sono questi imprenditori americani che un po' sfulminati, ma che hanno messo in orbita dei piccoli telescopi per osservare nei dettagli alcuni asteroidi, catturarli. Portarli, sminuzzarli, portarli in orbita intorno alla Luna per sicurezza, per non farceli cadere in testa casomai, e sminuzzarli anche lì, poi portarli sulla Terra.
Cioè Armageddon, il film che diventa realtà.
Più o meno. Piccoli, non grossi. No,
è un'altra faccenda che magari la interessa, visto che tutto quello che è oltre la nostra atmosfera interessa molto, il turismo spaziale, se ne parla.
Sì, ci sono già di questi miliardari che pagano un bel po' di milioni per andare su alla stazione spaziale. È stata iniziata dai russi, perché appunto con la caduta dell'Unione Sovietica si trovavano in condizioni economiche, quindi per portare a casa un po' di soldi portavano su. Ma attenzione, andare su bisogna prepararsi bene, e poi non è detto, perché quando uno va su sta male. mare di montagna, ma
all'ennesima
potenza. Beh, quindi uno paga dei milioni per vomitare tutti i giorni.
Ecco, però questi miliardari che si è detto sono stati dalla Terra alla stazione spaziale erano vestiti come astronauti.
Certo.
La promessa è quella invece di una poltroncina molto confortevole con l'oblò che ti permette di guardare il famoso Blue Planet, no? da molto in alto. Cioè, la promessa a breve termine. No?
No, ma questo è già stato fatto. Cioè, sulla stazione spaziale c'è questa cupola, si chiama così, da dove tu vedi, dove fanno tutte queste meravigliose fotografie, no? Ecco, lì, da lì ti puoi mettere lì e guardare la Terra. E...
Non le chiedo neanche se ci andrebbe volentieri.
Figuriamoci.
Musica e poi ultimi saluti e battute col nostro ospite. Abbandoniamo gli Earth, Wind and Fire, abbiamo sbagliato un po' il calcolo della nostra mattinata perché, come diceva Paolo Riva, microfoni spenti.
Come passa in fretta il tempo quando ci si diverte. ma è un classico.
Corretto, dunque dobbiamo salutare...
Troncare!
No,
dobbiamo troncare la nostra discussione con Francesco Fumagalli. Salutarlo.
Salutarlo. Saluto rassicurare, alcuni ascoltatori hanno scritto chiedendo se è vero, cioè se tornerai a fare dei corsi per la costruzione dei telescopi.
Tornerò a fare i corsi per gli adulti, sì, per cui si parlerà anche di telescopi di costruzione, no? Poi farò vedere quello che ho fatto, quello come si fa, sì.
Ok, ultima cosa che bisogna sempre chiudere con tutti gli ospiti, non abbiamo parlato dell'oggetto, sei arrivato con una foto
sì, bellissimo tra l'altro.
Una foto fatta dalla cometa New Wise, ecco. Il 12 di luglio, sì. Seconda domenica, sul Monte Zucco, sopra San Pellegrino, il mio paese.
Ok.
È inquadrata, sapevo dove era, l'ho inquadrata, sono salito di notte, l'ho inquadrata con la croce dello Zucco. Questo perché quel giorno lì, che è la festa del paese, non c'era niente da festeggiare. Quest'anno al paese sono morti 60 persone.
Ah, figuriamoci.
Tra cui mio fratello.
Oh, mi dispiace.
E il gruppo escursionisti San Pellegrino Terme, di cui faccio parte, ha costruito questa croce, i rifugi, e ha fatto quel giorno un giorno di commemorazione per i suoi 23 morti.
Accidenti.
Un simbolo
questa,
e ce n'è bisogno.
Questa cometa, questa fotografia intitolata Le nostre care anime.
Grazie Francesco Fumagalli davvero per averci portato questo ricordo e ci uniamo a lei in questo amore che per tutti questi che sono mancati. Adesso la linea va alla nostra informazione. Ricordiamo che dopo l'informazione il quinto elemento torna come d'abitudine e dalla sfera celeste parleremo alla sfera di cuoio.